vi ricordo che abbiamo letto un racconto di Asimov dove i bambini non hanno più una scuola con una classe e delle lezioni collettive, dove un insegnante umano impartisce la didattica, come si suol dire, ma fanno le lezioni a casa insieme a un robot che fa le spiegazioni, che emana spiegazioni attraverso il suo schermo, e possiamo immaginare la sua voce metallica, e i bambini e i ragazzini devono inserire i compiti nella fessura del robot, no, come se fosse una stampante al contrario. E allora uno dei due protagonisti, il più grande, leggendo un libro trovato in soffitta, perché i libri non esistono più in questo momento del tempo, scopre in questo libro della soffitta che un tempo c'erano le scuole in cui tutti quanti si andava a scuola insieme. E allora una vostra compagna, una vostra ascoltatrice scrive: secondo me è giusto che una bambina pensi questo delle scuole del nostro periodo, perché è una bambina che vuole stare in compagnia e non solo con una macchina che non esprime neanche un'emozione. È esatto, è vero, è un po' questa l'idea, no? L'idea che sia davvero terribile passare il tempo facendo lezione a casa di fronte a un robot. E poi ha un'altra, leggo in diretta, no? In direttissima, un altro commento: secondo me il brano che ci ha letto c'entra con questo momento, perché è una situazione diversa. Non si andava, c'entra con questo momento perché è una situazione diversa, non si andava a scuola perché c'era il robot personale, ma simile, quindi non è, scusate perché in realtà manca un non nel messaggio, quindi non c'entra con questo momento perché è una situazione diversa. Allora nel racconto non si andava a scuola perché c'era il robot personale, ma simile al tempo stesso perché le lezioni erano tecnologiche e anche loro rimpiangevano la scuola in classe insieme ai compagni di un lontano passato. Il nostro ascoltatore ci lascia intendere dunque che forse un po' di rimpianto c'è per quello che è stato, no, alla scuola, per come l'abbiamo conosciuta fino a un mese fa. Una scuola certo non mancante di contraddizioni, in cui certo è anche legittimo a volte sentirsi un po' in difficoltà, no? Fa parte dell'esperienza di tutti noi, però comunque aveva quel elemento sociale, quell'incontro, quella possibilità di scambio di esperienze con i compagni di classe che certo adesso non abbiamo. E allora una nostra ascoltatrice propone: questo racconto è stato scritto nel futuro. Diciamo che il racconto è ambientato nel futuro. La mia domanda è: quando Asimov avrà immaginato questo racconto, no? In quale momento? Secondo voi, no? Quando si poteva immaginare una società senza scuola e con insegnanti robotici che forniscono, per così dire, la didattica, no? Che impartiscono le lezioni? E abbiamo fatto questa breve parentesi fantascientifica così per intrattenerci un po' in questa giornata e anche per chiederci dove stiamo andando, no? In questo momento, chi siamo? Qual è il nostro destino? Perché non si parla solo di scuola, forse, ma si potrebbe parlare anche di smart working, cosiddetto, cioè di lavoro da remoto. E chissà che forse questa crisi non porterà a un'accelerazione, no? Nella mediazione della tecnologia nella nostra vita. E su questo allora dovremmo riflettere già fino dalla prima vostra età, perché no, siete comunque ormai delle persone dotate di un senso critico. E torniamo a oggi. Oggi è una lezione dedicata invece, dopo a questa parentesi di fantascienza, al racconto di avventura. Vi ricordate, ci siamo lasciati con Moby Dick l'altra settimana e io a Moby Dick vorrei tornare per un breve momento, perché avete mandato i compiti e la settima domanda, la domanda numero 7, la trovo particolarmente interessante perché vi chiede un po' che cosa vuol dire questo finale, che cosa significa il finale di Moby Dick. Vi ricordate, no? Quel momento in cui la baleniera del capitano Ahab e lo stesso capitano Ahab vengono sommerse, inghiottite dal mostro e dal mare stesso, e poi tutto torna quieto come era quieto migliaia di anni prima. E allora leggiamo un po' di vostre ipotesi, impressioni, idee. dal finale si può trarre l'insegnamento che la rabbia e la vendetta portano sempre a una fine tragica, ci scrive un nostro compagno, e questo è un insegnamento che potremmo definire un insegnamento morale, no? Oppure un'altra idea molto, potrei dire, molto stringata, ma a suo modo efficace, di un nostro ascoltatore: la natura vince sempre. Poche parole, però devo dire, di solito potrei lamentarmi come professore se siete così poveri di parole, ma il concetto, secondo me, è espresso in maniera così chiara e forte nell'utilizzo di così pochi termini che ha la sua, direi, la sua dignità, ecco. Quindi accetto la brevità in questo caso. Vado avanti e leggo un altro vostro intervento. Secondo me questo racconto spiega di non affrontare la natura perché è molto forte. Più di ogni altra cosa, e chi la sfida deve essere consapevole di rischiare la vita, perché la natura è un guerriero imbattibile, come il valoroso Achille, no? Quindi mai sfidare la natura è più forte, e chi la sfida deve sapere che essa è imbattibile quanto Achille, no? Mi piace anche questo richiamo, così, questa similitudine che ci rimanda anche a Epica. L'insegnamento, secondo me, è che non si deve mai sfidare la natura, perché prima o dopo si mostrerà più forte di te. Perché sto leggendo queste vostre risposte? Anche un'altra, leggo ancora una. La vicenda narrata si conclude con un finale drammatico da cui si può trarre un insegnamento: non essere mai vendicativi nei confronti di una balena. Anche in questo caso dietro c'è la volontà di rispettare la natura. Perché in fondo, e lo scopriremo secondo me nel prossimo futuro, Moby Dick, il romanzo della caccia alla balena, qualcosa sul nostro tempo ce lo dice, e ci dice forse che la natura, qualsiasi cosa essa sia, no? Quella cosa lì fuori, quell'universo, quel mondo al di là di noi e al di là della nostra, a volte anche della nostra stessa comprensione, sebbene noi stessi a nostra volta siamo natura, bene, questa cosa che noi definiamo natura spesso è ingovernabile, no? È ingovernabile, e non possiamo essere così presuntuosi da poterla afferrare come il capitano Ahab voleva afferrare la balena bianca. Allora, chissà se queste vostre riflessioni sulla natura, su questa immensa entità, forse senza coscienza di sé, e al tempo stesso complessa, articolata e universale, cosmica, forse questa natura, dunque, imbattibile come Achille, dice un nostro ascoltatore, una natura che va rispettata, contro la quale non si deve ardire, no? Di contrastare, chissà se è la stessa che forse in parte stiamo affrontando in queste settimane. E su queste riflessioni, queste domande legate alla natura, io vi lascio a un brano di Bruno Mars. Purtroppo non posso mettere quello che ci avete richiesto, e allora ho deciso di farvi ascoltare Lazy Song. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, I swear I'm not doing anything. Really nice girl, have some really nice sex.
next, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh.
Siamo di nuovo in diretta qui sulle frequenze di Radio Spazio Ivrea. È un pomeriggio molto complesso, voi non siete da questa parte, sarebbe divertente raccontarvi dietro le quinte, i salti mortali, no? Un po' che oggi stiamo facendo, magari un giorno ne parleremo con più calma, però l'importante è che noi siamo qui, abbiate un po' più di tolleranza rispetto al solito, ma l'importante è che la lezione stia avvenendo, no? Stia sia viva ed è viva soprattutto grazie ai vostri commenti. Ecco che siete tornati a Isaac Asimov. Leggo da una nostra ascoltatrice: secondo me Asimov ha scritto questo libro all'incirca negli anni 1000, magari quando c'era la guerra e si immaginavano le scuole a casa. Io trovo questo messaggio bellissimo, perché non ho mai detto gli anni 1000, probabilmente la nostra ascoltatrice intende in effetti 20 anni fa, no? Io non ho mai detto gli anni 1000 perché non ho così tanta, come posso dire, non li vedo così distanti e lontani come una persona invece nata sul finire degli anni 1000 può vederli. Allora sembra quasi, no, il 2001, un anno che voi non avete conosciuto, che è certo stato un anno di ombre per la nostra società cosiddetta occidentale, e voi no, i lontani anni 1000. E quindi mi ha fatto molto piacere leggere questa prima ipotesi. Ah no, addirittura 1050. Ah, quindi un racconto di fantascienza scritto nel 1050, avevo interpretato male, quindi davvero lontano. Chissà quando è stato scritto, ve lo rivelerò alla fine di questa rubrica. Chiedo scusa all'ascoltatrice, pensavo che lei si riferisse agli anni 1000 di questo millennio e non di quello prima. Certo, pensare a un robot negli anni 1000 era arduo, sebbene già esistessero figure simili ai robot, come per esempio i golem. Chissà se parleremo un giorno di golem. E una nostra ascoltatrice propone tra il 1900 e il 2000, facile, avevo detto lo scorso secolo, in effetti è andata sul sicuro. È stato scritto, secondo un'altra ascoltatrice ancora, secondo me nel 1970 o anche nel 75. Ho sparato un po' a caso, ma dei racconti dei miei genitori e nonni credo che sia quello il tempo. E invece ci sei andata molto vicina. Invece pensate un po', questo racconto che ho letto poco fa di Asimov, come si divertivano, è del 1951. Quindi Asimov che si immaginava una scuola a distanza nel futuro è un'immaginazione che ormai ha esattamente 70 anni fa. È stato scritto questo racconto che a mio parere non è così... non è così distante, no? Ci parla di alcuni aspetti della nostra vita, come tra l'altro voi stessi avete notato. E allora tornerei ai vostri compiti, perché è importante secondo me anche ragionare senza fare i nomi, però ragionare un po' sulle vostre sui vostri lavori. Per esempio, vi ricordate che io vi chiesi l'altra settimana che cosa bisognerebbe fare secondo voi per iniziare un racconto di avventura, o meglio, quali sono gli ingredienti fondamentali, gli ingredienti fondanti di un racconto di avventura. E scrive una nostra ascoltatrice: secondo me le cose necessarie per un racconto di avventura sono un antagonista che viene presentato all'inizio, dopo la presentazione del protagonista, e poi viene presentato il problema, e l'eroe parte per viaggi sconfinati per sconfiggere il male. E mi pare una bella mescolanza di ingredienti. Io personalmente sono particolarmente legato a questi viaggi sconfinati. Vi ricordate, qualcuno anche di voi l'ha detto, l'ingrediente fondamentale per l'avventura è il viaggio, è la lontananza, è la possibilità di penetrare, di scoprire, di scovare mondi che non sono i nostri, no? Ci ricordiamo Salgari, per esempio, che sognava, immaginava mondi diversi dal nostro soltanto restando in biblioteca e sfogliando le enciclopedie, oppure Jack London, che è andato lui proprio inquieto come era da giovane, si è recato nel Klondike alla ricerca d'oro, ma soprattutto, forse direi, di avventura in uno spazio naturale sconosciuto e pericoloso quanto affascinante. Allora, io perché vi ho fatto questa domanda? Vi ricordo anche un'altra risposta. Diceva un vostro compagno: ci deve essere una relazione fra il paesaggio e l'eroe, cosa che secondo me descrive molto bene Sandokan, no? La sua relazione, lui pirata malese, romantico e focoso, con i caldi mari tropicali della Malesia. Allora, perché ve l'ho detto? Perché io in realtà vorrei coinvolgervi in un progetto un po' folle, ma anche divertente. Mi piacerebbe non darvi compiti per questa settimana. Sento già il vostro sospiro di sollievo che si diffonde per tutta la città. Non vorrei darvi compiti per questa settimana, ma darvene uno un po' più lungo per dopo Pasqua, no? Un compito lungo per questa settimana e per la settimana pasquale, che, dato che avete tutto questo tempo, vorrei che svolgeste bene, perché davvero per me sarà un elemento anche per capire quanto vi state impegnando. E io vorrei che voi scriviate l'inizio di un racconto di avventura o di un romanzo di avventura. L'importante è che voi scriviate solo l'inizio, che riusciate a immaginare l'apertura di questo racconto, di questo romanzo. Non importa che voi immaginiate lo sviluppo, che voi immaginiate come va a finire, che definite in maniera precisa e articolata e particolari. Non avete certo le competenze, non ce l'avrei neanche io. Bisogna essere davvero bravi per tenere, no, la tensione, il ritmo di un racconto di avventura. Però perché non provare a scrivere un inizio? E noi ragioneremo in radio questa settimana e anche la prossima, non soltanto su i brani antologici che leggeremo o su delle pagine in più che vi porterò qui in diretta. Ragioneremo proprio su come fare a scrivere un racconto di avventura. E allora mi piacerebbe ricevere, appunto, e vi do ampio tempo per farlo, mi piacerebbe ricevere da parte vostra spunti, no, di inizi di racconti d'avventura, scritti con perizia, direi, no, con attenzione. E perché no? Perché poi, una volta ricevuti questi testi, non leggerli in radio, quantomeno i più belli? Perché non allietare i pomeriggi solitari di ciascuno di voi con il racconto d'avventura immaginato dai vostri compagni? Era questo un po' il mio proposito. Però questa è un'idea, vi prego, già adesso in diretta, ma poi anche non in diretta, sulla mia mail, le prossime puntate, di avanzare anche delle critiche, dirmi se secondo voi è un compito troppo difficile. Io non credo, perché basta semplicemente inventare, nessuno verrà giudicato se l'inizio non sarà coinvolgente come l'inizio di Stevenson o di Jack London. Jack London lo conosciamo, Stevenson impareremo a conoscerlo oggi. Non importa, è soltanto un modo per immaginare, dare libero sfogo alla fantasia. Perché ve lo dico? Anche per un altro motivo. Quale ingrediente, quale espediente, quale farmaco migliore dell'avventura per superare un po' la noia della vita passata fra le quattro mura di casa? Magari non vi annoiate, però a volte può accadere, no? Immagino. Se tutti noi siamo costretti a passare il tempo in queste giornate, no? In isolamento, qual miglior modo per sfuggire a questo isolamento se non immaginare territori d'avventura lontani, grandi imprese in luoghi distanti che possano stimolare la nostra immaginazione. E allora chissà se questa mia proposta di compito, questa mia speranza di ricevere da parte vostra dei racconti di avventura, non sia anche un modo per provare a evadere un po' da un isolamento che a volte, no, credo, possa essere anche un po' faticoso da sopportare. Nel frattempo io, dato che mi devo organizzare più del solito, vi chiedo la gentilezza, davvero la grande gentilezza, di attendere due brani musicali e cercherò di tornare in onda quanto prima, e questa volta finiremo fra le pagine di Stevenson, L'isola del tesoro. Adesso ascoltiamo Arizona Zervas con Roxanne.
Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop, ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, 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 Roxanne. All she wanna do is party all night. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in Nobu, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hoes. Yeah, snapping all up on the grandma's going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign going A. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, 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 Roxanne. All she wanna do is party all night. Baby, here as I am, pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on.
Take my hand, is the sun to suns. The
Ed eccoci qua in diretta, ci siamo e siamo pronti per andare avanti in questa trasmissione che è un po' un salto ostacoli, ma ce la stiamo facendo. Io vi ringrazio davvero tanto perché vedo che siete rimasti tutti collegati, non avete abbandonato nonostante la doppia pausa musicale, o voi forse dite per fortuna, ma ci fossero sempre doppie pause musicali. Allora, un po' di cose da dire. Intanto abbiamo ascoltato prima Roxanne di Arizona Zervas e poi Patti Smith con Because the Night, un brano con un certo passato e una certa incidenza anche culturale. Poi sui brani che mi chiedete spesso. Allora, la questione è questa. Io raramente, però qualche volta non abbiamo i brani in archivio. Quello che posso fare adesso, alla fine di questa lezione, è guardarmi tutti i vostri messaggi di queste settimane e recuperare un po' di brani che non ho avuto l'opportunità di mettere perché non erano presenti sull'archivio, e chiedere ai tecnici gentilissimi di Radio Spazio Ivrea di caricarceli, no? Quindi per cercare di venire incontro alle vostre richieste, che comunque con un certo dispiacere non ho potuto mandare in onda finora, e vediamo se potremo venire incontro a questi vostri desideri musicali, speriamo. Detto questo, lo dico in particolare a chi con una certa insistenza mi chiede dei pezzi. Io sono contentissimo, veramente contentissimo, che siate collegati alla radio per ascoltare un brano determinato, e a maggior ragione io farò di tutto per fartelo ascoltare in diretta e farlo ascoltare ai tuoi compagni. Lo prendo come un impegno, spero di poterci riuscire, però al contempo, per favore, mandate i compiti, mandateli, per favore, li sto aspettando. Voi che siete da quella parte della radio e sapete che sto parlando, a chi mi sto rivolgendo, mandate i compiti a tutti qua, a tutte le unità, per favore, i compiti. Detto questo, rimanete connessi perché sarò davvero felice di mandare tutti i brani che richiedete. Un'ultima cosa, prima di passare ai Pirati di Stevenson, vi ho chiesto quindi un compito sul lungo periodo, cioè di consegnarmi per la fine delle vacanze di Pasqua un inizio di racconto d'avventura o di romanzo d'avventura. Come vorreste che iniziasse il romanzo o il racconto d'avventura dei vostri sogni? Come se voi doveste cominciarlo senza poi terminarlo, ma questo inizio dovrebbe essere un'apertura, no? Sull'immaginazione, sulle possibilità. A volte, scusate se dico questa cosa un po' strana, a volte gli inizi sono meglio del resto del libro, perché gli inizi aprono su un ventaglio di possibilità che per forza di cose la narrazione poi deve restringere. E invece il vostro inizio potrebbe essere un grande racconto che potrebbe essere continuato in tanti modi diversi. Allora, io sono a vostra disposizione. Mi piacerebbe fare anche questo, fare un servizio editoriale. No? Che cosa vuol dire? Voi potete anche mandarmelo prima il vostro racconto e vi posso dire quali sono i punti di forza, quali sono i punti di debolezza, cosa migliorare, cosa cambiare, e voi potete provare a riscriverlo, così da arrivare per la fine delle vacanze di Pasqua con un racconto di alto livello. No? Questo è un po' il mio sogno, farvi arrivare con un racconto che, letto in radio, potrebbe giocarsela con Landon e Stevenson, forse non al loro livello, però se la può giocare, no? Avete capito? Quindi questa è la mia proposta. Cominciate magari a già scriverlo in questa settimana, in questi 10 giorni, mandatemelo, e io nelle vacanze di Pasqua farò per voi il vostro editor. Chi è l'editor? È quella persona che nelle case editrici riceve manoscritti degli aspiranti scrittori e li mette un po' a posto, li adatta, li modifica, dice agli scrittori cambia questo aspetto, cambia quest'altro aspetto, per trasformarli in futuri best seller, no? Per così dire, futuri libri di successo. E allora perché non proviamo a fare questo gioco editoriale? Io sono a capo di una casa editrice e vi sto chiedendo degli inizi di racconto. Voi mandatemeli, l'importante è che me li mandiate per la fine delle vacanze di Pasqua, ve lo scriverò anche su Argo, ma intanto potete anche già cominciare a scriverli, mandarmi le prime bozze e io lavorerò con voi come consigliere narrativo. E vi ricordo che chi vorrà, potrà avere il privilegio di essere letto sulla in diretta radiofonica come è stato letto Stevenson adesso, oggi, come verrà letto oggi Stevenson, come è stato letto London, come è stato letto il nostro Salgari, no? Quindi avete la grande opportunità non soltanto di trasformarvi in aspiranti scrittrici o scrittori, ma anche di essere già letti come se fossimo su Radio 3. E adesso bando agli scherzi e lanciamoci nel romanzo di Stevenson. Qualcuno di voi, ve lo chiedo come se fossimo in classe, potete anche rispondermi, ha mai sentito parlare dell'Isola del Tesoro? Al di là del finale che abbiamo, del finale di puntata di venerdì, avete già sentito nominare l'Isola del Tesoro? Long John Silver? Che cosa sapete dell'Isola del Tesoro? Io raccoglierò durante la lettura eventuali vostre idee, spunti in merito a questo racconto. Io direi così, iniziamo a leggere, io vi leggo il primo capitolo, magari inframmezzato da un po' di musica per non tediarvi troppo, e poi dopo ragioniamo sulla natura di questo romanzo, sulla storia di questo romanzo e anche sulla sua bellezza. Però, dato che ho parlato tanto finora, è giusto entrare dentro finalmente fra le pagine dell'Isola del Tesoro di Stevenson. Capitolo 1. Il vecchio lupo di mare all'ammiraglio Bembow. Poiché il signor Trelawney, il dottor Livesey e gli altri loro amici mi hanno chiesto di mettere per iscritto tutta la storia dell'Isola del Tesoro, dal principio alla fine, senza tralasciare nessun particolare all'infuori della sua posizione, e ciò soltanto perché vi si trova ancora un tesoro non dissepolto in quest'anno di grazia 1700, prendo la penna e mi rifaccio ai giorni lontani in cui mio padre era proprietario della locanda all'insegna dell'ammiraglio Bembow, e il vecchio marinaio dalla pelle abbronzata, il volto solcato dalla cicatrice di un colpo di sciabola, venne ad alloggiare sotto il nostro tetto. Ricordo come fosse ieri quando arrivò alla porta della locanda col suo passo lento e pesante, seguito da una carriola con sopra la sua cassetta da marinaio. Era alto, forte e tarchiato, i capelli castani ingrommati di catrame gli ricadevano sul colletto della sudicia giacca di tela azzurra. Aveva le mani ruvide, coperte di cicatrici, con le unghie rotte e nere, e quella sciabolata d'un color bianco sporco attraverso la guancia. Ricordo che girò intorno lo sguardo sulla baia fischiettando in sordina, e poi intonò quella vecchia canzone marinara che in seguito gli avrei sentito cantare così spesso. 15 uomini sulla cassa del morto, oh, e una bottiglia di rum. Con voce di vecchio, acuta e tremula, che pareva logora a forza di intonarsi al cigolare dell'argano. Poi batté sulla porta con un corto bastone ferrato che portava con sé, e quando comparve mio padre, gli ordinò brusco un bicchiere di rum, che beve lentamente assaporandolo, da conoscitore per non perdere nulla dell'aroma, e senza smettere di guardarsi intorno, alzando gli occhi dalle rocce della baia alla nostra insegna che gli pendeva sul capo. «Questa è una baia comoda», disse alla fine. «È una magnifica posizione per un'osteria. Molta clientela, padrone?» Mio padre gli rispose di no, che sfortunatamente la clientela era molto scarsa. «E allora», fece lui, «questo è il porto che fa per me». «Ehi, amico», gridò all'uomo che spingeva la carriola, «accosta e issa la mia cassetta. Resterò qui un pezzetto», continuò. «Sono un uomo alla buona, rum e uova al prosciutto, ecco quel che voglio, e quel picco su in alto per osservare le navi al largo. Come dovete chiamarmi? Chiamatemi pure capitano. Ah, vedo che cosa vi sta a cuore. A voi!» E gettò nella stanza 3 o 4 monete d'oro. «E mi direte quando saranno finite?» concluse con l'aria altera di un vero comandante. E infatti, malgrado la povertà dell'abito e il modo di parlare rozzo, non aveva per nulla l'aspetto di un semplice marinaio. Sembrava piuttosto un secondo di bordo o un armatore avvezzo a comandare e all'occorrenza colpire senza esitazione. L'uomo della carriola ci informò che la carrozza di posta l'aveva depositato il mattino precedente davanti al Giorgio Reale e che s'era fermato sulle locande della costa. Immaginò che avesse scelto proprio la nostra, avendone sentito dir bene, e che era poco frequentata. E questo fu tutto quel che si venne a sapere intorno al nostro ospite. Era di sonno molto taciturno, gironzolava tutto il giorno intorno alla baia o sulle scogliere, armato di un cannocchiale di ottone. La sera sedeva nell'angolo della sala più vicino al fuoco e beveva abbondanti porzioni di rum con poca acqua. Se qualcuno gli rivolgeva la parola, non rispondeva quasi mai, limitandosi a fissare l'intruso ferocemente e soffiando l'aria dal naso facendo il rumore di una di quelle sirene che servono per le segnalazioni attraverso la nebbia. E noi di casa e i clienti della locanda imparammo presto a lasciarlo in pace. Di ritorno dalla solita passeggiata, ci chiedeva ogni giorno se avevamo visto passare qualche marinaio. Si pensò dapprima che lo facesse per il desiderio di avere qualche compagno del suo stampo, ma alla fine si incominciò a capire che desiderava invece evitarli tutti. Quando un uomo di mare sostava all'ammiraglio Bembo, come faceva di tanto in tanto qualcuno diretto a Bristol lungo il litorale, prima di entrare in sala lo scrutava attraverso la tenda che ricopriva la porta a vetri dell'ingresso. E poi si poteva essere certi che sarebbe rimasto muto come un pesce. Per me, tuttavia, la cosa non presentava nessun lato misterioso, perché ero in un certo senso a parte dei suoi timori. Un giorno mi aveva tratto in disparte, promettendomi una moneta d'argento da 4 pence, ogni primo del mese, se avessi avuto gli occhi bene aperti per spiare l'arrivo di un marinaio con una gamba sola, e gliene avessi dato avviso immediatamente. Non di rado, quando al primo del mese mi presentavo a lui per ricevere il compenso promesso, egli non faceva che sbuffare e fulminarmi con un'occhiata. Ma prima che terminasse la settimana, non mancava mai di ritornare sulla decisione e mi portava la mia moneta d'argento, ripetendomi l'ordine di stare attento al marinaio con una gamba sola. Questo era l'inizio del nostro racconto di Stevenson. Ora ascoltiamo un brano musicale e torniamo in diretta fra pochissimo.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà.
E scusate, è saltato Franco Battiato con Povera Patria, perché abbiamo sempre avuto un po' di problemi, però voi siete ancora qui, spero, non ci abbandonate, nonostante sia un pomeriggio un po' turbolento. Allora, abbiamo letto la prima parte dell'Isola del Tesoro, adesso finiremo questo primo capitolo, però inizio a chiedervi se avete sentito, arrivano già dei messaggi sul fatto che la diretta si è interrotta. Ditemi per favore quando si è interrotta, se avete sentito la mia voce leggere, se si è interrotta solo a Battiato o si è interrotta prima, perché come vi dicevo abbiamo avuto problemi di diretta. Non sento più in questo momento, però io vedo, sono in onda, quindi credo che mi sentiate. La domanda è, avete sentito il racconto di Stevenson? È tutto finora? Siete arrivati fino all'uomo con la gamba di legno che viene temuto dal nostro marinaio giunto nella locanda? In ogni caso dovrebbe essere tutto registrato nel podcast, quindi avremo tutto. Allora, dando per scontato, poi adesso mi informerete tramite messaggio, dando per scontato che voi abbiate ascoltato questa prima parte del racconto, io intanto vorrei chiedervi, secondo voi, chi saranno il protagonista di questo racconto e l'antagonista. È difficile da dire adesso, però è giusto un modo per sforzare la mente in questa prima in questo primo tentativo di ingresso nel racconto di Stevenson. Allora, io non sono riuscita a sentire il racconto, dice la nostra ascoltatrice. Se viene confermata questo aspetto, lo posso rileggere. Io non la sento più. Io credo che in questo momento mi possiate sentire, immagino. Ditemi se riuscite a raggiungermi, perché io riesco a leggervi. Allora, ho sentito tutto tranne la fine del racconto. Sì, era la fine del... Allora è partito in quel momento lì. Allora, ditemi dove siete riusciti, fino a che punto siete riusciti ad ascoltare, così io riprendo la lettura e ritorno. Ho iniziato leggendo il racconto in prima persona di Jim, che è il narratore che lavora in questa osteria perché il proprietario è il padre, e un giorno arriva un marinaio con una guancia rovinata da una ferita, e questo marinaio si guarda intorno. Va bene, poiché non arrivano comunicazioni, per sicurezza io leggo l'ultima parte. Il marinaio con la ferita sulla guancia, che si fa chiamare capitano, era di solito molto taciturno. Gironzolava tutto il giorno intorno alla baia e sulle scogliere armato di un cannocchiale di ottone. La sera sedeva nell'angolo della sala più vicino al fuoco e beveva abbondanti porzioni di rum con poca acqua. Se qualcuno gli rivolgeva la parola, non rispondeva quasi mai, limitandosi a fissare l'intruso ferocemente e soffiando l'aria dal naso, facendo il rumore di una di quelle sirene che servono per le segnalazioni attraverso la nebbia. E noi di casa e i clienti della locanda imparammo presto a lasciarlo in pace. Di ritorno dalla solita passeggiata, ci chiedeva ogni giorno se avevamo visto passare qualche marinaio. Si pensò dapprima che lo facesse per il desiderio di avere qualche compagno del suo stampo, ma alla fine si incominciò a capire che desiderava invece evitarli tutti. Quando un uomo di mare sostava all'ammiraglio Bembow, come faceva di tanto in tanto qualcuno diretto a Bristol lungo il litorale, prima di entrare in sala lo scrutava attraverso la tenda che ricopriva la porta a vetri dell'ingresso, e poi si poteva essere certi che sarebbe rimasto muto come un pesce. Per me, tuttavia, la cosa non presentava nessun lato misterioso, perché ero in un certo senso a parte dei suoi timori. Un giorno mi aveva tratto in disparte, promettendomi una moneta d'argento da 4 pence, ogni primo del mese se avessi tenuto gli occhi ben aperti per spiare l'arrivo di un marinaio con una gamba sola, e gliene avessi dato avviso immediatamente. Non di rado, quando al primo del mese mi presentavo a lui per ricevere il compenso promesso, egli non faceva che sbuffare e fulminarmi con un'occhiata. Ma prima che terminasse la settimana, non mancava mai di ritornare sulla sua decisione e mi portava la mia moneta d'argento, ripetendomi l'ordine di stare attento al marinaio con una gamba sola. Adesso io vi faccio una domanda, poi cerco di recuperare, anche grazie ai vostri messaggi che stanno arrivando, un po' l'andamento della puntata, cioè fino a che punto avete sentito, perché come vi dicevo oggi, non vi preoccupate, è un pomeriggio pieno non pieno, con alcuni problemi tecnici. Io adesso mando di nuovo un brano musicale. Prima però vi faccio una domanda. Secondo voi, nonostante abbiate sentito questo racconto in maniera spezzata e frammentaria, chi sarà il protagonista di questo romanzo? E domanda ancora più difficile, ma dovete andare solo per intuizione, chi sarà invece l'antagonista? E a partire da questo ci rivediamo fra poco, dopo il prossimo brano musicale. Sono le 5:17, come vi dicevo all'inizio abbiamo avuto problemi con il sistema elettrico di tutto l'impianto del luogo in cui siamo e quindi oggi un pomeriggio con qualche difficoltà tecnica. Io spero che vi possiate sentire, alcuni di voi, diversi di voi mi stanno dicendo che riescono a ricevere la trasmissione, altri si sono disconnessi a causa del problema tecnico. Se avete modo di sentire i vostri compagni e se al tempo stesso state ascoltando, come mi state confermando dei messaggi, vi prego di scrivermi e sottoscrivere anche i vostri compagni, che nonostante tutto siamo tornati in diretta. Mi scuso ancora con voi per la difficoltà, ma come si dice, è il bello della diretta. Adesso faccio un breve riepilogo per tornare alla lettura e poi leggo anche i vostri messaggi, perché stanno arrivando nonostante tutto diversi messaggi interessanti. Abbiamo iniziato con la voce di un narratore protagonista che racconta le avventure iniziate nella sua locanda, cioè nella locanda di suo padre, un bel giorno, quando si è presentato uno strano uomo che si faceva chiamare il capitano, forse però non era stato un vero un capitano di nave, ma un secondo ufficiale, con un volto terribile, segnato da una cicatrice, i capelli sporchi e lunghi, e si era presentato chiedendo di poter pernottare nella locanda, senza definire un periodo, no, di pernottamento, appunto. Promette al nostro protagonista 4 pence d'argento ogni settimana se il ragazzo che racconta avrà l'occhio abbastanza svelto da guardare sempre chi arriva presso la locanda e avvertirlo qualora si presenti un uomo con una gamba di legno. E allora io vi ho chiesto chi sarà l'uomo con la gamba di legno, vi ho chiesto in realtà chi sarà il protagonista, chi sarà l'antagonista del romanzo, e leggiamo un po' quello che mi avete risposto, e davvero vi ringrazio, nonostante i problemi tecnici, il fatto che voi rimaniate qui insieme a noi. Secondo me il protagonista è il ragazzo e l'antagonista è quello con la gamba sola. Secondo me il protagonista del racconto è il signore arrivato alla locanda, mentre l'antagonista è l'uomo con una gamba sola. Altri affermano che sentono bene, mi state rassicurando che si sente, grazie. Allora, io vi posso dire che la nostra compagna ascoltatrice è stata molto acuta, chissà che non fosse, aveva già visto il film, oppure ha davvero una mente narrativa, perché il protagonista è davvero il ragazzo. E il ragazzo sarà il protagonista di questo racconto, un ragazzo della vostra età, poco più grande, 14 anni, quindi però vicino alla vostra età, che imparerà a crescere in questa avventura, no, di viaggi e pirati. E l'antagonista, ha sempre ragione la nostra ascoltatrice, a cui facciamo i complimenti, è l'uomo con la gamba sola, quello che è stato appena annunciato adesso. Chissà invece quale sarà il ruolo di questo comunque intimorente pirata, poiché ve lo posso dire, è un pirata che è entrato nella locanda. Allora vado avanti con la lettura. È inutile, dice il nostro narratore, protagonista, lo sappiamo ormai, Jim. È inutile vi dica quanti brutti sogni mi procurasse quel personaggio, cioè l'uomo con la cicatrice giunto alla locanda. Nelle notti di uragano, quando il vento scoteva le quattro mura della casa e la risacca rumoreggiava nella baia e contro la scogliera, io lo vedevo sotto mille aspetti e con mille espressioni diaboliche. A volte la gamba era tagliata al ginocchio, e a volte fin sull'anca, e a volte era un essere mostruoso, nato e cresciuto con una gamba sola piantata in mezzo al corpo. Ecco che lui immagina questo pirata che l'uomo della locanda teme di veder giungere prima o poi. L'incubo peggiore di tutti consisteva nel vederlo balzare e correre per inseguirmi saltando siepi e fossati. Tutto sommato, pagavo quindi ben cara la mia moneta d'argento mensile, che mi procurava tante spaventose fantasie. Ma sebbene fossi così atterrito dall'immagine del marinaio con una gamba sola, di tutte le persone che avvicinavano il nostro capitano, io ero quello che meno lo temeva. In certe sere egli beveva molto più rum di quanto potesse sopportare, e allora, senza badare a nessuno, stava lì seduto a cantare le sue vecchie scellerate canzoni marinare, ma altre volte pagava da bere i presenti e costringeva tutti ad ascoltare tremando le sue storie o a far coro ai suoi canti. Tante volte ho sentito tremare la casa al rombo di yo-ho-ho-ho e una bottiglia di rum. Quando spaventati a morte tutti si univano al coro e ognuno avrebbe voluto cantare più forte del vicino per evitare rimbrotti. Perché durante quei suoi attacchi di allegria era il più prepotente compagno che si possa immaginare. Batteva di tutta forza la mano sul tavolo per imporre il silenzio, poi si infuriava per una domanda che gli rivolgessero, oppure perché non gli chiedevano nulla, giudicando da questo che la brigata non seguiva con attenzione la sua storia e non permetteva mai che nessuno lasciasse la locanda prima che lui stesso, a forza di bere, si sentisse cadere dal sonno e se ne andasse barcollando a letto. Quello che più atterriva la gente erano i suoi racconti, spaventose storie di impiccagioni, di pirati fatti precipitare in acqua, di uragani sul mare, e delle isole delle tartarughe e di luoghi selvaggi su lidi oceanici delle Indie spagnole. A credergli doveva aver trascorso la vita in compagnia di alcuni fra i più scellerati uomini ai quali Dio abbia concesso di solcare i mari. E il linguaggio con cui narrava quelle storie scandalizzava i nostri semplici paesani quasi altrettanto dei delitti che descriveva. Mio padre continuava a ripetere che la sua presenza ci rovinava la locanda, perché tutti i clienti si sarebbero stancati di venire a farsi tiranneggiare, di essere costretti al silenzio e poi mandati a letto tremanti di paura. Ma credo che in realtà la sua presenza ci giovasse. Sul momento la gente si spaventava, ma poi, a ripensarci, vi trovava gusto. Era un diversivo emozionante nella tranquilla vita del villaggio. E c'era persino un gruppo di giovanotti che facevano mostra di ammirarlo, chiamandolo un autentico lupo di mare e un vero cittadino d'acqua salata e altre cose del genere, dicendo che erano gli uomini come lui a rendere l'Inghilterra temibile sui mari. In certo modo, tuttavia, rischiava di rovinarci davvero, perché continuava a rimanere una settimana dopo l'altra e poi un mese dopo che tutto il suo denaro era da tempo sfumato e mio padre non aveva mai il coraggio di insistere per ottenerne dell'altro. Se appena vi accennava, il capitano sbuffava così rumorosamente da sembrare che ruggisse e piantava così ferocemente gli occhi addosso a mio padre da farlo fuggir via. L'ho visto più volte torcersi le mani dopo una di quelle umiliazioni e sono certo che le preoccupazioni e il terrore in cui viveva devono avere anticipato non poco la sua prematura e disgraziata fine. Per chi si fosse connesso adesso, perché vedo che state tornando, dopo i problemi tecnici, stiamo leggendo il primo capitolo dell'Isola del Tesoro di Stevenson, un primo capitolo dove Jim, il narratore protagonista, figlio del locandiere di una baia sull'oceano Atlantico, no, siamo in Inghilterra, vicino Bristol, un giorno vede un uomo, un pirata, con i capelli unti e una cicatrice che gli solca il viso, entrare nella locanda e dire di volersi fermare a oltranza. Fa confidenza questo terribile pirata che si fa chiamare capitano, fa confidenza con Jim, il narratore, giovane ragazzo di circa la vostra età, e gli dice: ti darò 4 pence d'argento ogni settimana qualora tu mi avverta se dovesse giungere un pirata con una gamba di legno. E questo pirata con la gamba di legno occupa gli incubi del narratore. E poi questo uomo dalla cicatrice sul volto si distingue per le storie raccontate, storie di pirati, di omicidi, di bufere in mezzo al mare. E questo attira l'attenzione e al tempo stesso impaurisce gli avventori e le persone che lasciano il villaggio vicino per recarsi alla locanda e bere un bicchiere di rum. Finché abitò in casa nostra, il capitano non portò nessun mutamento al suo vestiario, se non acquistando qualche paio di calze da un merciaio ambulante. Uno dei risvolti del suo tricorno era ripiegato all'ingiù, ma egli continuò a lasciarlo penzolare, sebbene gli desse abbastanza noia quando tirava vento. Ricordo quella sua giubba che raccomodava da sé chiuso in camera e che prima della fine era tutta ricoperta di toppe. Non scriveva né riceveva mai lettere, non parlava con nessuno eccetto con i vicini, e anche con questi di solito soltanto quando era pieno di rum. Nessuno di noi riuscì mai a vedere aperta la sua grossa cassetta da marinaio. Soltanto una volta trovò chi seppe opporglisi, e fu verso la fine, quando il mio povero babbo soffriva già tanto di quella depressione che lo condusse alla tomba. Il dottor Livesey era venuto verso sera a visitare il malato, aveva accettato da mia madre l'offerta di un boccone ed era passato in sala a fare una pipata in attesa che il suo cavallo venisse condotto giù dal villaggio, perché al vecchio Bembo, la locanda del nostro Jim, non avevamo stallo. Io lo seguii nella stanza e ricordo che osservai il contrasto fra il dottore lindo ed elegante, con la parrucca candida come la neve, gli occhi neri e vivaci e i modi cordiali, e la rozza gente paesana, ma soprattutto col nostro sudicio, pesante, cisposo, spaventapasseri d'un pirata che sedeva in un angolo, con i gomiti sul tavolo già abbrutito dal rum. All'improvviso costui, il capitano, naturalmente, incominciò a ricantare la sua eterna canzone. 15 uomini sulla cassa del morto, io e una bottiglia di rum. Il vino, il diavolo, avevan finito gli altri, io e una bottiglia di rum. Da principio avevo fantasticato che la cassa del morto fosse esattamente quel suo baule che teneva di sopra nella camera che dava sulla strada, e questo pensiero si era associato nei miei incubi a quello del lupo di mare con una gamba sola. Ma ormai avevamo già da tempo cessato di prestare attenzione a quel canto. Quella sera non era una novità per nessuno eccetto che per il dottor Livesey. E notai che gli riusciva gradevole, perché volse la testa proprio seccato, interrompendo per un momento la conversazione col vecchio Taylor, il giardiniere, intorno a una nuova cura per i reumatismi. Intanto il capitano si era poco a poco eccitato al suono della sua stessa musica e alla fine diede con la mano un gran colpo sul tavolo. Era quello, come tutti ben sapevano, il suo modo di imporre silenzio. Subito le voci tacquero, eccetto quella del dottor Livesey, che seguitò a parlare in tono chiaro e benevolo, dando ogni due o tre parole una bella tirata alla sua pipa. Il capitano cercò di fulminarlo con gli occhi, batté un altro colpo sul tavolo e poi scoppiò in una volgare imprecazione. «Silenzio! Laggiù sotto al ponte!» «Parlate forse con me, signore?» chiese il medico, e quando con un'altra bestemmia quel furfante gli abbia detto di sì, egli replicò: «Signore, a voi non ho che da dir questo, e cioè che se continuerete a bere il rum a questo modo, il mondo potrà presto liberarsi di un sudicissimo briccone.» Il furore del vecchio fu spaventoso. Balzò in piedi, trasse di tasca un coltello a serramanico da marinaio, ne fece scattare la lama e, tenendolo in equilibrio sul palmo della mano, minacciò il dottore di inchiodarlo al muro. Il dottore non si mosse neppure. Continuò a parlargli volgendogli le spalle e girando soltanto la testa con lo stesso tono di voce piuttosto forte, in modo che tutti i presenti lo sentissero, ma perfettamente calmo e fermo. «Se non rimetterete in tasca il vostro coltello sull'istante, vi prometto sull'onor mio che alle prossime assise finirete impiccato.» Seguì tra loro un duello di sguardi, ma presto il capitano fu costretto a cedere, intascò l'arma e si rimise a sedere, ringhiando come un cane bastonato. «E ora, signore», continuò il medico, «poiché so che abita nel mio distretto un tipaccio come voi, potete star certo che vi terrò d'occhio giorno e notte. Non sono soltanto medico, ma anche magistrato. E se mi verrà all'orecchio un minimo cenno di lagnanza a vostro carico, sia pure soltanto per una villania come quella di stasera, mi affretterò a farvi immediatamente snidare e cacciar via di qui. Siete dunque avvisato.» Poco dopo giunse il cavallo del dottor Livesey ed egli partì, ma il capitano quella sera rimase zitto, non aperse bocca per molte sere successive. Era questo il primo capitolo dell'Isola del Tesoro. Ci riposiamo con un altro brano dei Blues Brothers e poi torniamo in studio per finalmente provare a dire due o tre cose su Stevenson e in particolare sull'Isola del Tesoro, romanzo di pirati e di avventure nell'Oceano Atlantico.
Should have heard those knocked out jailbirds sing, "Let's rock, everybody, let's rock." Everybody on the hotel block was dancing to jailhouse rock. Spotty Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois, trash boom bang. The whole rhythm section was Purple Gang. Let's rock, everybody, let's rock. Was dancing to the jailhouse rock.
Yeah. the one said, buddy, don't you be no square. You can't get a partner, use a wooden chair.
Let's rock. Everybody, let's rock.